E allora di nuovo in onda dai microfoni di Radio Onda Rossa, 87.9 la frequenza FM, sono le 17.27 di lunedì 14 luglio e comincia Impatto, Voci contro le nocività.
Voi che ci messo in testa, ma che voi? Voi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri? E tutti gli altri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sertai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo! Sei una mannezza! E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
Allora, come detto, comincia la consueta trasmissione del lunedì pomeriggio Impatto. La scaletta della settimana prevede subito una corrispondenza con i compagni dell'assemblea Stop Cemento del Divino Amore di Marino, per una corrispondenza e per farci raccontare la prossima iniziativa che si terrà il 17 luglio, giovedì, alle ore 10 alla Regione Lazio, alla via Cristoforo Colombo. Continueremo con una panoramica sia delle polemiche sia degli interventi istituzionali sulla questione dello raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, e chiuderemo questo corposo capitolo con una vicenda oscura di cui insomma si sta parlando veramente poco, e sarebbe quella dell'accensione dell'inceneritore di Malagrotta. Chiuderemo la trasmissione parlando uno degli ultimi decreti di questo governo, il governo Renzi, che prevede aumenti per gli sversamenti in mare da parte delle grandi industrie, e anche parleremo anche dello stato del mare e delle coste del litorale laziale, che insomma, come l'anno scorso, si conferma uno dei peggiori in assoluto in questo paese. Ma prima di cominciare andiamo con una traccia musicale.
più single del Papa.
Tienilo presente, la tua vita è una partita, ora tu non sei una diva, la cui partita è la partita IVA, ci vuole la pasticca blu per amarsi di più, ci vuole la pasticca blu, contento io, contenta tu.
A volte mi capitava di parlarti di quello stupore, ma siccome non l'hai mai capito, alla fine l'ho dimenticato.
Ma come fanno in Africa ad amarsi col caldo che fa? Ma come fanno in Africa ad amarsi col caldo che fa? Ci vuole la pasticca blu per amarsi di più. Ci vuole la pasticca blu per amarsi di più. Ci vuole la pasticca blu. Non senti la noia che mi butta giù. Mi serve la pasticca blu. Adesso che tu non mi batti più, io prendo la pasticca blu. Quando non mi capisci più, ho preso la pasticca blu. Contento io, contenta tu.
E allora torniamo in onda da sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre con Impatto. Insomma, cominciamo la trasmissione, come abbiamo raccontato, con una corrispondenza proprio con un compagno dell'assemblea contro la cementificazione del Divino Amore di Marino, per farci raccontare l'iniziativa del prossimo giovedì 17 luglio. Si andrà sotto il Palazzo della Regione proprio per contrastare e impedire un nuovo scempio edilizio a Marino. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento, ciao.
Ciao. E allora, niente, ti chiediamo insomma di spiegarci i motivi di questa iniziativa, di questa protesta, e magari anche tutte le novità e retroscena di questa mega lottizzazione che si vuole portare avanti, appunto sul pezzo del Divino Amore, l'agro romano, però insomma nel comune di Marino.
Sì, allora, ricapitoliamo un attimo l'avvertenza. Noi, come assemblea contro la cementificazione, siamo nati 3 anni fa proprio per contrastare un progetto di lottizzazione per quanto riguarda un territorio che è ricompreso tra via del Divino Amore, quindi quella via che congiunge l'Ardeatina e la Nettunense, e l'abitato di Santa Maria delle Mole, particolarmente invasivo perché prevede 1 milione di metri cubi di nuove edificazioni di edilizia residenziale privata, ma anche commerciale. C'è un centro commerciale previsto in questa lottizzazione, che afferisce a vari gruppi immobiliari, quindi sia costruttori locali, sia poi quello invece che è il costruttore principale, che è Pars Italia, quindi la società immobiliare della famiglia Parnasi, e che è quindi un progetto che è passato in un primo momento al Consiglio Comunale di Marino il 3 agosto del 2011 e poi è stato recepito da 2 delibere di giunta per quanto riguarda Eco Village, per quanto riguarda quindi Parnasi e per quanto riguarda le altre costruzioni. Da 2 delibere di giunta fatte passare dalla Polverini, quando ormai la giunta era già dimissionaria, quindi in un momento in cui la giunta si dovrebbe dall'altro limitare all'attività di ordinaria amministrazione. Quindi contro questi passaggi amministrativi noi abbiamo presentato 3 ricorsi, uno contro le delibere dei consiglieri del 2011, altri 2 contro le delibere di giunta governo Polverini regionale. E oltre a questo, chiaramente abbiamo cercato di supportare i ricorsi dal punto di vista di costruire un'opposizione popolare sul territorio, quindi sia per quanto riguarda la controformazione sia per quanto riguarda la costruzione di assemblee popolari di quartiere, nei parchi, nelle scuole, e poi anche costruendo passaggi di mobilitazione più effettivi. Ce ne sono stati vari, sia lì sul luogo presidi in piazza Santa Maria delle Mole, che è una di queste frazioni del comune di Marino dove appunto è previsto il progetto, sia anche altrove. Per esempio l'ultimo passaggio è stato davanti all'INPS, questo perché proprio uno degli ultimi passaggi dell'avvertenza è stato un accordo quadro che sarebbe dovuto diventare effettivo da settembre del 2013 tra l'INPS, attraverso l'idea FIMIT, che è una società di gestione del risparmio che è partecipata per il 30% all'INPS, con Pars Italia, quindi con Parnasi, secondo il quale l'INPS avrebbe dovuto versare attraverso Idea Fimit 26 milioni di euro in contanti più 7 milioni di euro di caparra al fine di entrare con liquidità acquistando i terreni nel progetto di Parsi Italia, quindi in sostanza un regalo a Parnasia, ai suoi progetti di speculazione edilizia, da parte invece di una struttura che gestisce i risparmi dei lavoratori e delle lavoratrici italiane.
Magari ricordiamo anche ascoltatori e ascoltatrici chi è stato insomma il promotore di questo tipo di iniziativa, sì, e anche insomma in che altri operazioni losche è coinvolto.
Sì, diciamo all'interno dell'INPS lo sponsor maggiore di questo tipo di operazione è stato Mastravalca, quindi l'ex presidente, che tra l'altro è stato implicato anche recentemente in vari scandali, per esempio ricordiamo quello dell'ospedale Tredidico, che tra l'altro adesso è decaduto, non è più presidente dopo questo terremoto che lo ha coinvolto, ma per esempio adesso è entrato nel consiglio d'amministrazione, è diventato dirigente di Gitec, quindi ex Lottomatica, che è una delle società di punta del gruppo De Agostini, che è l'azionista di maggioranza della stessa Idea Fimit partecipata da dall'INPS, quindi diciamo questo personaggio se è uscito dalla porta dell'INPS è rientrato dalla finestra dell'Lottomatica, quindi è sempre in circolazione, continua a fare danni sopra le nostre spalle.
E sì, poi anche molto noto Mastrapasqua e la moglie per insomma aver accumulato un numero di cariche e di stipendi veramente
esagerato.
Sì, e, insomma, quindi anche per dare il tono di quali personaggi clientelari siano questi signori dirigenti di quello che dovrebbe essere un ente pubblico che dovrebbe avere degli scopi insomma nettamente diversi da quello di investire in speculazioni edilizie.
Certo, quindi abbiamo fatto questo presidio all'INPS il 30 aprile scorso e qualche risultato l'abbiamo ottenuto, nel senso che il direttore generale Nori, che attualmente ha anche le funzioni di presidente, si è dissociato formalmente da questo progetto, che però continua a essere portato avanti da Idea Fimit, che è una società che ha una sua autonomia patrimoniale e che evidentemente ha interessi profittevoli nel continuare a supportare questo progetto, che ricordiamo è semplicemente un regalo a Parnasi, che tra l'altro è un costruttore che sembra sia in difficoltà per quanto riguarda la liquidità, sembra esposto per varie centinaia di milioni e quindi ha bisogno come il pane di strutture che investano proprio dal punto di vista della liquidità dei contanti in questo tipo di progetti. Stiamo costruendo invece in questo caso un presidio sotto la Regione Lazio per giovedì 17, il prossimo giovedì. Perché sotto la Regione? Perché la nuova amministrazione ancora non si è espressa sul progetto del Divino Amore, nonostante ci siano due mozioni da parte di diversi gruppi consigliari contro le delibere comunali che ratificano questo progetto edificatorio, che sono da una parte la mozione presentata da 6 consiglieri del PD, dall'altra quella presentata da 2 consiglieri del Movimento 5 Stelle, che però ancora non sono state calendarizzate, quindi, perché chiaramente sono forti interessi da parte di vari settori, sia della stessa maggioranza che dell'opposizione, nel sostenere questo progetto. Quindi diciamo nello stesso schieramento istituzionale ci sono delle crepe, ci sono interessi diversi e noi saremo là sotto ovviamente per sostenere gli unici interessi legittimi in tutta questa storia, che sono quelli dei cittadini, dei lavoratori del territorio, che si oppongono a un progetto che devasterebbe un territorio già profondamente segnato da altre nocività, che vive una situazione idrogeologica particolarmente critica, dove lo sfitto è già molto presente nelle frazioni di Marino, nel limitrofo comune di Ciampino, che è però tra l'altro un progetto che ha molte contraddizioni, non è stata fatta manco la variante, non è stata manco cambiata la destinazione d'uso dei terreni, che sono formalmente ancora zona D, quindi destinazione industriale, artigianale, commerciale, manca la via, manca la vasca, quindi le contraddizioni sono profonde e sono tante. Noi staremo là sotto, quindi richiedendo da una parte chiaramente il ritiro delle delibere di giunta da Polverini che ratificano le delibere consigliari
di
agosto 2011,
scusa,
e dall'altra anche l'ampliamento dell'Appiantica, che un vecchio progetto poi appostato dalla giunta di centrosinistra di Marrazzo che non lo portò avanti e che invece sarebbe una soluzione a molti problemi di quei territori limitrofi all'agro romano e che invece vengono profondamente invasi da logiche di speculazione vari.
Sì, poi insomma il nuovo presidente, ormai nuovo, insomma sono passati un paio d'anni, il presidente della regione proprio in campagna elettorale si era pronunciato per una cancellazione di questi accordi e forse è il momento anche di insomma rispettare, certo, muoversi, certo. E far
quello che era stato propagandato
in campagna elettorale,
certo.
Sicuramente. E allora, se ci puoi insomma ridire bene l'appuntamento dell'iniziativa di giovedì e magari darci tutti quanti i dati per sito, Facebook, per insomma informarsi e essere sempre aggiornati con le iniziative.
Sì, allora l'appuntamento quindi è giovedì 17 aprile, cioè giovedì prossimo, alle 10:30 alla sede della Regione Lazio di via Cristoforo Colombo. Saremo lì in presidio noi, altre realtà del territorio. Per esempio questa iniziativa l'abbiamo organizzata insieme a un altro comitato che si occupa sempre del problema della cementificazione, che è molto presente purtroppo da noi, che si chiama ADA, Argine Divino Amore. Verranno anche altre realtà che si occupano della cementificazione in altre parti di Roma e delle zone limitrofe. Quindi giovedì 17 alle ore 10 davanti alla Regione Lazio via Cristoforo Colombo. Il sito è stopcemento.noblogs.org, su Facebook si trova facilmente la pagina dell'assemblea, che è appunto Assemblea contro la cementificazione di Marino, e quindi chiunque voglia può approfondire sia sul sito sia su Facebook, sia venendo poi alle nostre assemblee che si svolgono ogni lunedì alle 21:30 in via San Paolo Apostolo 17 a Santa Maria delle Mole.
E allora Simone, ti ringraziamo per questa corrispondenza e questo aggiornamento proprio sulle mobilitazioni contro le speculazioni e il continuo devastazione dell'agro romano, e insomma ci risentiamo per aggiornamenti e per pubblicizzare nuove iniziative.
Ok, grazie, ciao.
Ciao, grazie a te. Ciao. E allora chiudiamo questa corrispondenza, andiamo con un po' di musica e poi torniamo con rifiuti e polemiche senza senso. E allora di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa e continuiamo con questa trasmissione. Insomma, come gran parte dei romani e degli abitanti della sua provincia sapranno, insomma, in queste ultime due settimane ci sono stati moltissime polemiche tra il sindaco di Roma principalmente e vari esponenti dell'opposizione, ma anche membri, insomma, dell'establishment politico in relazione e dei media in relazione alle disfunzioni della raccolta dell'immondizia nella città di Roma. La settimana scorsa, insomma, i giornali si sono prodigati nel raccontare questo scontro titanico tra il sindaco di Roma e Bruno Vespa. Bruno Vespa era rimasto scandalizzato dalla sporcizia per Roma e da questa, insomma, è nata una querela che si è trascinata fino a questa settimana. Le responsabilità, i motivi di queste disfunzioni, fortunatamente nemmeno troppo gravi, sono, insomma, sicuramente da raccogliere e sono sicuramente da analizzare e da individuare rispetto alla insufficienza di capacità di trattamento dei rifiuti da parte dell'AMA. E in più, insomma, questo si inserisce nel contesto di un processo a Maglio Cerroni, il monopolista dei rifiuti, unico possessore di impianti di trattamento dei rifiuti capaci, insomma, capaci di produrre e di lavorare il rifiuto in maniera tale che possa essere conferito in discarica o portato fuori regione. Quindi una situazione molto complicata, lobby che si scontrano, clientelismo e soprattutto l'assoluta insufficienza delle risposte e della capacità istituzionale di affrontare questo problema. Però questa settimana Alemanno ha cercato di rincarare la dose accusando Marino che la colpa delle disfunzioni è da raccogliere il principale responsabile è il nuovo amministratore dell'AMA Fortini e i suoi dirigenti, i nuovi dirigenti da poco nominati. Subito Fortini e tutto il centro-sinistra ha risposto compatto alle accuse di Alemanno dicendogli che semmai il problema sono i dirigenti che sono stati nominati durante la sua giunta comunale e sono stati nominati dall'allora amministratore dell'AMA Pansironi, che poi tra l'altro è finito in mezzo a questa inchiesta cosiddetta Parentopoli, un'inchiesta sul clientelismo dentro alcune società municipalizzate del comune di Roma. E quindi, insomma, si sono rimbeccati le responsabilità proprio rispetto a queste disfunzioni. Però purtroppo dei motivi reali per cui Roma ha questo tipo di problemi se ne parla poco, si cerca di distogliere l'attenzione da appunto l'insufficienza e l'incapacità strutturale della città di soddisfare questo servizio senza combinare un vero e proprio disastro, e si dà la colpa magari all'assenteismo dentro l'AMA, quindi si danno la responsabilità non alle dirigenze corrotte ma ai lavoratori che magari è luglio e devono andare anche in ferie e quindi magari c'è meno personale, e quindi una polemica sterile sul fatto che all'AMA c'è un assenteismo elevatissimo, insomma, lavorare per la raccolta dei rifiuti nella città di Roma non è sicuramente una cosa semplice e non è sicuramente una cosa che si fa in condizioni igienico-sanitarie ottimali, e quindi è normale che ci si ammali di più. E poi altro, insomma, elemento veramente squallido è quello di dare la responsabilità della sporcizia sui marciapiedi di Roma ai rovistatori di cassonetti, che qualche giornale chiama in maniera ancora più colorita nomadi, zingari, cercando, insomma, di utilizzare argomenti razzisti per coprire invece chiare responsabilità politiche. E non è un caso che i problemi che ci sono nei municipi dove si cerca di fare la raccolta differenziata non è certo da da additare e da comunque responsabilità che non sono certo dei lavoratori dell'AMA o dei insomma dei nomadi che vivono in questa città, ma sono proprio legate ai problemi strutturali che questa città. Tra l'altro, in questa kermesse di polemiche a livello comunale si è inserito anche il nuovo amministratore delegato dell'AMA, Fortini, che insomma nelle settimane passate ha parlato di investimenti plurimilionari proprio per cercare di rimettere in carreggiata l'azienda, riproponendo ecodistretti e di gestione anaerobica tambur battente, e continuando a raccontarci che l'inceneritore di Malagrotta, questo impianto fermo ormai da un paio d'anni, che ha notevoli problemi, che ha avuto notevoli problemi sia in fase di progettazione e anche in fase di esecuzione, non sia necessario. Però così non è, perché insomma proprio in queste settimane siamo venuti a conoscenza del fatto che il progetto di inceneritore di Roma, che è situato nel quartiere, nella zona di Malagrotta, Valle Galeria, sta continuando a procedere e le modifiche tecniche al progetto continuano a, insomma, in maniera molto inquietante ad essere portate a termine. Andiamo con un po' di musica e poi insomma ci prendiamo uno spazio proprio per parlare di questa operazione che sta passando assolutamente sotto traccia.
Oh, torniamo in voce parlando, continuando a parlare appunto delle dichiarazioni della D di Ama Fortini. E in particolare ci soffermiamo su quelle che sono le giustificazioni appunto che ha rilasciato in un'intervista al Messaggero. Come abbiamo già detto prima, appunto tra i problemi che riguardano appunto lo smaltimento dei rifiuti, la D Fortini dell'Ama annovera anche appunto i rovistatori che abbandonano la spazzatura sui marciapiedi, oppure ad esempio il passaggio di cittadini di centri confinanti dove si fa il porta a porta, che gettano rifiuti vicino ai cassonetti di Roma. E poi vabbè, si dice comunque le cause, ammette che le cause principali sono strutturali, e meno male, e dice purtroppo i DMB di Roma possono trattare solamente 3.000 tonnellate di indifferenziato quando la città ne produce 3.300. Loro hanno provato nel 2003 a smaltirli un po' di qua, un po' di là per la regione, ma spingendoli un po' ad Albano, un po' di qua, ma alla fine non ci sono riusciti, e si chiede come mai la vecchia amministrazione non abbia fatto fare il tritovagliatore ad Ama invece che a Cerroni. E alla fine, insomma, quando viene incalzato un po' sull'assenteismo, dice sì, abbiamo pochi dirigenti, solamente 18, la metà di quelli di Milano, e insomma fa promesse su un miglioramento della situazione e su un aumento della raccolta differenziata. Si parla del 50%, il famigerato 50% che viene rilanciato da circa una decina d'anni o più.
Ah sì, ormai insomma. Ma è veramente simpatico come l'amministratore delegato di Ama parli del fatto che i cittadini della provincia portano i propri rifiuti nella città di Roma e poi la città di Roma li rispedisce in provincia nelle discariche. Certo. Quindi insomma non si vuole aumentare più di tanto.
No, infatti, cioè, alla fine, nel senso, questi li vengono a portare qua e noi chiaramente li rispediamo in qualche modo. E niente, poi appunto c'è questa nuova, questa inaspettata frangia faida con Cerroni, che viene accusato insomma di essere la causa di tutti i mali, e si dice appunto infine che l'inceneritore di Malagrotta non verrà fatto partire e che l'arbitrato in qualche modo è stato bloccato, e insomma appunto
un arbitrato che poi prevedeva un contenzioso tra Cerroni e Lama, pare addirittura per 900 milioni d'euro.
Sì,
una roba,
esatto,
che insomma manda insomma manda a gambe all'aria il bilancio del Comune di Roma.
Sì, che già insomma soffre di parecchi problemi, quindi.
Sì, perché ricordiamo che Cerroni contava sul fatto che dal gestore del servizio elettrico gli arrivassero tanti bei soldini per la costruzione sia dell'inceneritore di Malagrotta che l'inceneritore di Albano. E infatti proprio la storia di questi due impianti di incenerimento si interseca a partire dal 2005 in poi, e va a finire a oggi, che pare che finalmente si sia svegliato uno dei tanti comitati di Malagrotta e stia cercando di bloccare i lavori dell'inceneritore di Malagrotta, che invece rischiano di riprendere. Pare che sia stato presentato un esposto penale grazie all'appoggio di un deputato grillino, e un esposto penale che però probabilmente non porterà a nulla se questi comitati non continueranno il lavoro. Teoricamente il materiale per andare avanti sulla questione ci sarebbe, basterebbe non fermarsi solamente agli esposti che fanno tanta bella pubblicità ma che poi di effetti pratici non ne hanno.
E il materiale c'è effettivamente, perché purtroppo proprio la fase progettuale che è in corso in questi mesi ci ha dato dei riscontri veramente pessimi, e sono saltate fuori
Beh, non è proprio fase progettuale, è proprio fase autorizzativa. Sì, manca, pare, solamente un parere dell'ISPRA per avere l'AIA per la partenza dei lavori della seconda e terza linea dell'inceneritore di Malagrotta.
E seconda e terza linea che andrebbero costruite proprio con i pezzi che erano stati stoccati ad Albano Laziale per l'inceneritore di Albano Laziale. Noi non capiamo assolutamente come si possano apportare delle modifiche così grosse, così sostanziali, come si dice in gergo tecnico, a un progetto del genere. Si interscambiano i pezzi sperando di portare a termine un'opera che insomma ha tantissimi problemi, e semmai con questa operazione ci si complica di più la vita. Però è evidente che i soldi del GSE sono ancora in ballo e qualunque strada è percorribile per cercare di accaparrarseli. Quelli dell'inceneritore d'Albano sono allo stato congelati, però insomma, se si riesce a dimostrare che Mario Cerroni, attraverso il decreto di pubblica utilità di Piero Marrazzo, è stato obbligato ad investire in impianti di incenerimento, o un impianto fatemelo fa e datemi pure i soldi, sarà quello di Malagrotta, sarà quello d'Albano, basta che uno va in porto.
Sì, l'impianto fatemelo fare, oppure posso benissimo minacciare una ritorsione di 900 milioni,
oppure posso pure chiedere a qualcuno dentro i miei impianti di MB di rallentare le lavorazioni e lasciare un po' di immondezza in giro per strada per Roma.
Volendo. Comunque facciamo un po' il punto della situazione per quel che riguarda l'inceneritore di Malagrotta. La storia dell'inceneritore di Malagrotta parte da molto lontano, parte dal 2005, quando parte l'iter per la costruzione dell'impianto, e viene costruita la prima linea con tecnologia Thermoselect, una fantastica tecnologia che aveva dato prova di sé con l'esplosione dell'inceneritore di Karlsruhe, l'inquinamento e il disastro ambientale per quel che riguarda il primo test che è stato fatto in Piemonte, e varie tangenti per un altro progetto in Svizzera. Quindi, dopo questa fantastica storia, questo fantastico curriculum, perché non provare anche a Roma a far partire questa tecnologia? E la Seven Hills, un'azienda che attraverso scatole cinesi risale a Cerroni, si impossessa di questa tecnologia e inizia a costruire l'impianto. L'impianto parte solamente la prima linea, che sperimenta per un po' il funzionamento di questa fantastica tecnologia, fino a che a un certo punto non si interrompe, e non sappiamo precisamente perché, ormai sono già 2 anni. Quindi dopo il 2005, nel 2006 i sindaci del bacino dei Castelli Romani vedendo i fantastici successi portati da questa fantastica tecnologia, decidono, perché no, di costruire un impianto gemello ad Albano. Nel frattempo la Thermoselect è già fallita, perché nel 2006-2007 la Thermoselect fallisce, e quindi l'impianto viene preso da una ditta giapponese, la JFE, che viene incaricata di stilare un bel progettino per le 3 linee dell'inceneritore d'Albano. Questa cosa non va giù ai comitati, ai cittadini dei Castelli Romani, che si riuniscono nei comitati che poi fanno capo al coordinamento contro l'inceneritore d'Albano, e parte tutta la querela. Nel frattempo, nel 2009, finisce la costruzione dell'inceneritore di Malagrotta, che parte solamente la prima linea, perché per quanto riguarda la seconda e la terza non c'erano ancora i soldi dati dal GSE, ma tanto sappiamo che i soldi arriveranno per quel che riguarda l'impianto d'Albano a un, cosa che invece non accade, perché il coordinamento contro l'inceneritore vince nel 2010 il ricorso al TAR contro l'impianto d'Albano. Perché che cosa era successo? Era successo che l'inceneritore, consumando troppa acqua, doveva essere corretto, altrimenti non avrebbe passato la valutazione di impatto ambientale, e queste correzioni vengono fatte attraverso una serie di supercazzole molto sofisticate, che passano dal mentire spudoratamente sul progetto, sul consumo d'acqua, al eliminare un pezzo fondamentale del trattamento dei fiumi, ma perché no, tanto non serve, no? consumava tanta acqua, costava soldi, buttiamolo e
depegniamolo dal progetto.
Che succede? Purtroppo però nel 2012 il Consiglio di Stato smentisce il TAR con una fantastica sentenza del tipo: come si sono permessi i comitati, non avevano alcun diritto, gli unici che hanno il diritto di rappresentare i cittadini sono la Polverini e la Regione Lazio, votata in queste fantastiche democratiche elezioni, democraticissime elezioni. Popolo, sei una monnezza, non puoi far ricorso, stai zitto. Però in questo, in questa simpatica dichiarazione,
sentenza
semi-nazista, il Consiglio di Stato ha infilato anche una piccola postilla in cui dice: no, beh, però in realtà non capiamo questi fondi e come possano essere dati a Cerroni.
Sì, il Consiglio di Stato fa notare che comunque il consorzio Coema non ha diritto ai fondi necessari, fondi pubblici necessari all'avvio del cantiere.
Sì, perché Marrazzo ha fatto i peggi impicci pur firmando una cosa dopo la scadenza del suo commissariato come commissario, e pur di dare i soldi a Manlio Cerroni, che ne era tanto contento. Nelle sue continue telefonate sembrava che ci facesse molto conto.
E quindi, siccome in questo paese nessun imprenditore costruisce qualcosa mettendoci i soldi suoi, il progetto d'Albano sfuma clamorosamente.
Anche se nel 2012 non era proprio chiaro che sarebbe sfumato, insomma, nel coordinamento contro l'inceneritore d'Albano parte un periodo che possiamo chiamare di panico, più o meno. Però fortuna, invece pare che Cerroni avesse le idee già ben chiare, tant'è vero che il 10 settembre del 2012 già fa in carica un ingegnere, uno di quelli che firmano un po' di tutto,
tra i più bravi, scommetto.
Beh, ce ne sono altri che firmano di peggio, però insomma si fa valere. Il nostro Z, lo chiameremo Z, perché no, Z l'ingegnere, che nel 2012 fa con la giustificazione di far passare delle modifiche essenziali di questa fantastica nuova tecnologia che viene dal Giappone, fa partire una procedura di modifica non sostanziale dell'impianto di Malagrotta. Andando a leggere un attimo i progetti di questa modifica, ci si rende conto che i pezzi con cui si vuole costruire la seconda e la terza linea di Malagrotta, che nel frattempo si è fermato perché pare abbia bollito, non sappiamo bene, dopo una simpatica fumata si è fermato probabilmente per motivi riguardanti i soldi, tant'è vero che da quel momento Cerroni inizia a chiedere 200 milioni di euro per far ripartire l'impianto di Malagrotta. E quindi nel settembre 2012 pare che si giri nel Coema l'intenzione di costruire questa seconda e terza linea dell'inceneritore di Malagrotta con i pezzi di Albano. E quindi i pezzi di Albano, che sono esattamente gli stessi, con gli stessi difetti e le stesse supercazzole che avevamo visto nel progetto precedente, quindi la stessa mancanza di pezzi e le stesse
lo stesso consumo idrico
totalmente ingiustificato, insomma lo stesso progetto.
Poi, se poi vogliamo aggiungere Malagrotta, costruire un inceneritore in un luogo dove si trova la più grande discarica d'Europa e dove è già stato ampiamente documentato il fatto che le falde acquifere sono compromesse, insomma un motivo in più per...
Sì, no, ma non ti preoccupare, perché lo facciamo girare tutto col percolato, perché l'impianto di raffreddamento non funziona a acqua bensì a percolato di discarica, lo succhiamo direttamente dalla discarica di Malagrotta e funziona benissimo, una bomba.
E
guarda,
questa è una perla però di questo progetto.
È una fantastica perla. E quindi niente, arriviamo adesso al 2014 con Cerroni sotto processo e questi fondi bloccati, però con questa procedura che rischia di andare avanti non si sa con quali soldi, non capiamo bene il GSE, quindi il gestore del servizio elettrico, cosa voglia fare, e quindi siamo alla situazione attuale.
Il GSE cosa voleva fare non lo aveva ben chiaro, perché insomma il rischio di finire dentro un'inchiesta era concreto, però insomma il Ministero dello Sviluppo Economico ha annullato la convenzione preliminare che permette l'accesso dei fondi pubblici al consorzio di Maglio Cerroni. Siamo venuti a conoscenza di questa cosa non più di 3 settimane fa, tanto che Maglio Cerroni è stato costretto a fare un ricorso a questa iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Il prossimo 18 luglio c'è un'udienza al TAR proprio che tratterà l'annullamento dei fondi pubblici al consorzio Coema di Maglio Cerroni, e poi continueranno le udienze del processo penale proprio relativi alla sovraffatturazione per quello che riguarda i rifiuti e il CDR prodotto e stoccato ad Albano Laziale.
Sì, questo la mattina alle 9 a Piazzale Clodio, quindi alle 9 a Piazzale Clodio c'è la terza udienza del processo a Cerroni, cioè, e mentre il pomeriggio c'è invece il ricorso al TAR di Cerroni per ottenere il famoso mezzo miliardo di euro.
Non è proprio così, non è per ottenere, ma per impedire che gli vengano levati, perché l'annullamento della convenzione preliminare non vuol dire ottenere i soldi, vuol dire tenersi aperta una finestra. Starà a noi, insomma, starà tutta la forza all'iniziativa dei comitati fare in modo che questi fondi pubblici rimangano nelle casse del Ministero dello Sviluppo Economico e che il GSE non stipuli nessuna nuova convenzione preliminare e che si riesca, insomma, a bloccare definitivamente sia il progetto di inceneritore d'Albano e, se perché no, anche quello della città di Roma, perché insomma Malagrotta sta a Roma.
Sì, questo è un simpatico messaggio subliminale per i compagni in ascolto: mettetevi al lavoro sull'inceneritore di Malagrotta.
E mi sa che per questo spazio relativo a discariche, inceneritori e raccolta dell'immondizia è tutto. Andiamo con un po' di musica e continuiamo con una parentesi balneare.
Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi, con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più, si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città, degli aperitivi a 10 euro e clima di terrore gratis, dei giovani di sinistra rivisti bugiardi senza lode, gente che in una gara di idiozia riuscirebbe ad arrivare secondo. Mi sono rotto il cazzo di quelli che vogliono andare un anno all'estero, ma prima 3 mesi da cameriere, così guadagno qualche soldo. Svegliati stronzo che sono 30 anni che mamma ti mantiene, e le dispiace pure che vai a fare il cameriere. Mi sono rotto il cazzo delle signorine che vogliono fare un sacco di cose, ma non ne sono in grado e se ne accorgono tardi. E allora 800 euro per la reflex, 200 per yoga, 300 per i peli del culo e 600 d'affitto per emanciparsi. Mi sono rotto il cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza di industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda, si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra 2 anni a fare il benzinaio. Se vince la sinistra vince la droga, e mai che mi invitino a un festino. Mi sono rotto il cazzo del più grande partito riformista d'Europa, del facciamo quadrato nel grande centro, dei girotondi, del partito dell'amore, del governo ombra, di chi si difende dai processi e non nei processi, dei militari nei giardini pubblici a far la guardia a chi pisce il cane. Mi sono rotto il cazzo della sicurezza, come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette. Mi sono rotto il cazzo, c'è la crisi, c'è la crisi. Da domani acquisto solo caccia a bombardieri. È un po' di tempo ormai che vendiamo solo sangue e compriamo solo merda. Mi sono rotto il cazzo che bisogna essere lavoratori flessibili, come il gasolano in tournée ma molto più sorridenti. Di fascisti col culto del corpo che diventano campioni di greco-romano e poi fanno gli agguati ai ragazzini di notte in 5 contro 1. Mi sono rotto il cazzo che non sono d'accordo con te, ma morirei affinché tu possa dire la tua stronzata. Che poi i nazisti sono giovani che amano la politica, i comunisti prendono modello Cristo mentre i preti contestualizzano bestemmie, e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli. Cazzo faccio di qui fino alla pensione, che poi mica me la danno, e comunque non avevo le carte. Mi sono rotto il cazzo anche di te, che per fortuna non ti conosco e forse sei la speranza. Giuro che se ti incontro, giuro che se ti incontro finisce male.
E allora di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, e andiamo nella parte conclusiva della trasmissione di oggi, affrontando il tema balneare, l'abbiamo chiamato così. Anche l'anno scorso di questo periodo avevamo parlato dello stato delle coste e del mare a ridosso, insomma, delle spiagge, e insomma nel periodo estivo, quando milioni di persone si spostano ogni fine settimana e vanno a fare il bagno principalmente sulle coste laziali, probabilmente molte di queste non si rendono conto in che tipo di acqua si vanno a fare il bagno. Però insomma, prima di cominciare con la descrizione della situazione delle coste del Lazio, partiamo insomma parlando di un decreto che è uscito proprio in questi giorni, un decreto del governo Renzi che purtroppo facilita e permette sversamenti di inquinanti maggiori di quello che si è potuto fare fino a questo momento.
Sì, dunque, per alleviare le sofferenze di una popolazione che non può andare a fare il bagno, Renzi ha avuto la brillante idea di inserire, come ormai è in uso comunemente, all'interno di un super provvedimento che contiene norme per la crescita economica, contro la crisi, eccetera eccetera, il solito regalino agli inquinatori e a chi insomma sta rendendo invivibile il nostro territorio e il nostro mare. All'interno del decreto legge del 25 giugno scorso, il decreto legge 91, chiamato appunto competitività per questo solito giochetto, è contenuta tutta una parte che riguarda l'inquinamento e le bonifiche. Per quanto riguarda in particolare gli scarichi in mare, zone industriali che ospitano impianti produttivi, acciaierie, centrali elettriche a carbone, cementifici, raffinerie, stabilimenti chimici, rigassificatori e inceneritori, che cosa vedono? Che durante la fase autorizzativa di quello che è l'impatto delle loro operazioni sull'ambiente, possono avere agevolazioni per quanto riguarda i limiti di emissioni di quelli che vengono chiamati solidi sospesi all'interno delle acque reflue, che poi vanno a finire al mare. Parliamo di sostanze che non si sciolgono in acqua, per questo vengono chiamate solidi sospesi, ma che non per questo sono meno nocive di quelle che vengono di solito considerate. E questo insomma va a aggravare una parte di un problema che è quello della salubrità delle acque del nostro mare.
Eh sì, poi magari con l'estate, quando insomma si cerca un po' di sollievo proprio andando al mare, ma anche un po' di relax, di questo problema con questo problema ci scontra in maniera molto forte. Poi insomma un altro aspetto veramente squallido di questa vicenda è quello che insomma i comuni costieri tendono a insabbiare la vera qualità delle acque di mare, proprio per cercare di impedire che dal punto di vista economico e turistico ci sia un calo legato all'allarme della presenza di inquinanti in mare. E però purtroppo proprio in questo inizio di luglio abbiamo da segnalare almeno due riscontri delle segnalazioni di inquinanti sversati in mare e riscontrati dalle capitanerie di porto. Il primo caso c'è stato tra Santa Severa e Tarquinia Lido, dove la capitaneria di porto di Civitavecchia è dovuta intervenire per cercare di contenere uno sversamento di acque reflue provenienti dai depuratori comunali. In particolare uno di questi depuratori comunali, in cui era andato un tilt il sistema elettrico, ha sversato a Santa Severa dentro un fosso denominato Rio Smeraldo una bella quantità di acque reflue domestiche non trattate. Queste sono arrivate a mare producendo l'intervento della capitaneria di porto, che ha chiuso la spiaggia nei dintorni del fosso Rio Smeraldo proprio per cercare di evitare che insomma la popolazione ne venisse a contatto. La scorsa settimana una cosa collegata allo sversamento di acque reflue in mare a Fiumicino, su alcune spiagge di Fiumicino sono apparse grandi mucchi di schiuma. Questi mucchi di schiuma sono il prodotto della decomposizione di alghe. Ma perché queste alghe si riproducono in così grande quantità fino a che non muoiono e diventano schiuma? Questo avviene proprio perché i depuratori e in generale le acque fognarie che arrivano a mare contribuiscono ad alimentare le alghe e a nutrirle fino al punto che queste alghe si riproducono in una quantità tale da insomma rendere l'acqua senza ossigeno provocandone la morte, una forma di atrofizzazione. Quindi purtroppo molto spesso proprio gli strumenti di depurazione sono quelli che causano il danno o comunque l'inconveniente principale. Insomma, per tutti gli anni 80 il famoso fenomeno delle mucillagini nel mare Adriatico è stato causato proprio dall'apertura in massa di depuratori che portavano a mare grandi quantità di acqua depurata, cosiddetta depurata, che però in realtà piaceva tanto alle alghe e queste insomma facevano la mucillagine. Tra l'altro la capitaneria di porto di Fiumicino ha interpellato un esperto per cercare di minimizzare la paura rispetto alla presenza di schiuma sulle spiagge di Fiumicino. È stato interpellato Gian Domenico Ardizzone, biologo marino e professore alla Sapienza, che dà la sua spiegazione. Nel periodo estivo, quando le acque sono molto ricche di nutrimenti,
si crea
una grande produzione di piccole alghe unicellulari chiamate fitoplancton.
Quindi nutrimenti per le alghe. Di sì. Che si nutrono le alghe?
Ma di una cosa che mi sa che è molto simile alla merda.
Ok.
E quindi questo qui è per spiegare in che razza di situazione ci andiamo a ficcare quando facciamo il bagno. Purtroppo, insomma, le notizie non sono molto buone, perché insomma l'anno scorso avevamo detto che gran parte del litorale del Lazio non è balneabile. Quest'anno è riconfermata questa situazione, praticamente da Montalto di Castro a al Circeo la superficie di spiaggia non balneabile è quasi la metà di quella totale. I punti critici sono tutti quelli a ridosso di fossi o fiumi come il Tevere. Questo è confermato sia dalle analisi dell'ARPA sia dalle analisi fatte da Legambiente. Quindi insomma facciamo molta attenzione dove si va a fare il bagno e cerchiamo insomma di impedire che ci avveleniamo o insomma ci prende una brutta dermatite proprio in queste circostanze. Però insomma è indicativo della situazione tragica che c'è soprattutto rispetto al ciclo delle acque in questo paese. Grandi masse di acque inquinate vengono tranquillamente rigettate in mare, che siano domestiche o che siano industriali, il risultato è lo stesso, e questo ci fa pensare come proprio il mar Mediterraneo e il mare in generale si stia trasformando come una grandissima pattumiera.
Il mare ha la preziosissima capacità di nascondere parecchio di quello che ci buttiamo dentro in poco tempo, e per questo non è cambiato di molto l'atteggiamento che c'era negli anni 70-80.
E purtroppo solo quando arriva l'estate e i bagnanti rimangono insoddisfatti della qualità delle acque si parla di questi argomenti, che in realtà sono veramente molto seri, perché compromettere l'ecosistema marino con questi sversamenti è sicuramente compromettere il futuro di un territorio e dei territori dove si portano avanti questo tipo di politiche. Insomma,
l'ultima chicca riguardo al decreto di cui parlavamo prima, che veramente ci fa capire ancora qual è la mentalità con cui si fanno le cose in questo paese: il regalo alle aree militari, molte delle quali si trovano a ridosso della costa e che già insomma sono noti,
specie i poligoni di tiro.
Esatto, vedi per esempio la Sardegna, dove insomma c'è l'uranio, ma forse proprio per questo, perché sappiamo che sono state compromesse in passato e pesantemente, allora perché non permettergli di inquinare 20 volte di più di quello che era concesso prima con il benzene, 100 volte di più per altre cose, tipo i famigerati composti policiclici aromatici ed altre schifezze. Insomma, questo tutto sta nell'ultimo decreto legge di Renzi, il famoso decreto competitività, e
che non so, cioè, insomma, la parola competitività è proprio indicativa. Cercare di fare in modo che le aziende rimangano competitive sui mercati, scaricando i costi sociali e ambientali delle stesse su tutto il resto della popolazione e del territorio. E allora per questa settimana è tutto. Ricordiamo l'appuntamento di giovedì 17 alle 10 di mattina presso la sede della Regione Lazio a via Cristoforo Colombo, per questo presidio contro la devastazione dell'agro-romano e in particolare dell'area del Divino Amore di Marino. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici che questa è Radio Onda Rossa, e per chi volesse contribuire e far continuare a far funzionare questa radio, diamo i riferimenti per il conto corrente postale, numero 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56, 00185 Roma, e su questo conto corrente potete insomma versare i soldi che verranno utilizzati per l'autofinanziamento di questa radio.
Sì, ricordiamo che il contatto telefonico della radio per entrare in contatto con noi è lo 06 49 17 50. E per quel che riguarda invece questa trasmissione, se volete comunicarci qualcosa potete scriverci alla mail impatto@ondarossa.info.
Arrivederci.
Inadeguatezza. senso di stanchezza, se ne andranno via. Quando ingoierai questa magia depressione, impresa bene trasformerà questo ritrovato della tecnica.
Presa bene, quanta invidia per quelli che fanno finta di essere ubriachi per divertirsi e tu invece ti chiedi perché lo fanno. Sei stufo di doverti mettere a confronto con persone che reputano la tua dieta un insulto all'ordine mondiale. La pillola della presa bene, quello che ti serve. Inizierai a ridere, a scherzare, a cantare, ballerai di tutto, dal dubstep al reggae, elettro, happy revival, punk e commerciale. È un concentrato di dopamina per non farti sentire stanchezza e fame, un pizzico di strutturina per ucciderti la facoltà di pensare, una reazione chimica che ti farà perdere ogni inibizione, molecole di finto entusiasmo e sicurezza e quel tanto di ottimismo in polvere che ti manca per perdere il controllo della situazione. E balla Cristo che sei un ciocco di legno, ragazzo! Alle feste non starei più in un angolo, non fumerei mai più una quantità spropositata di sigarette, perché non puoi spiccicare parola con nessuno. La ricrescita sul petto dei sono radical, ma mirato per non sentirmi brutto, e la gara degli altri sera ho bevuto nel casino. Tutte le cicatrici da bottigliate in faccia, dei faccio atti marziali, ma uso la testa e non faccio risse, mi faranno un sacco ridere. Allora comprala, comprala. Ti basterà il finto mal di testa da noia, ti compiacerai dei giochi di parole, tipo cambiare una lettera ad un nome per riderci sopra come dei cretini. Oppure quanto è bello il nuovo disco del cantautore etno miracolato di turno, o anche la band norvegese che non si capisce un cazzo, ma quanta poesia. La pillola della presa bene, compra le vedrai. Non dico ti divertirai né che sarà una passeggiata, ma non passeranno tutta la serata a darti panche sulla spalla.
Dai, porco dinzi, fammi un bel sorriso.
Ma vaffanculo, ci avrò anch'io i miei cazzi, no? Che dici? Sono stressato per il lavoro e l'università, e quella zoccola biondina che si struscia a tutti tranne che a me. E sono 3 mesi che gli ho chiesto di prenderci un caffè. Lei